Churuma, 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 churuma.
Rádio de Mar e Chuma Pirada. Rádio de Mar e Chuma Pirada.
E buon pomeriggio a tutte e tutti, benvenuti e benvenute a una nuova puntata del GR della Ciurma Pirata. E iniziamo subito, oggi in salsa Wombat, partiamo dalle notizie internazionali. Tante notizie oggi, rimanete con noi perché saremo molto lunghi. No, ci sono tante cose da dire, quindi partiamo subito appunto dall'internazionale e partiamo dall'Iraq. L'esercito iracheno assedia il monte Sinar. Nella notte di oggi 2000 effettivi hanno preso posizione sulla vetta del monte, alla periferia della capitale yezida di Shengal e nei villaggi di Bahaj e Bare, posti in direzione del confine con la Siria del nord-est. A quanto si apprende dai social media, le forze armate avrebbero dato 48 ore alle milizie di autodifesa per abbandono, lasciando che la popolazione inerme venisse massacrata. Si stima che 5.000 furono le vittime, fra chi venne catturato e chi provò a fuggire sulla montagna senza cibo né acqua, e altre migliaia le ragazze catturate come schiave sessuali dai miliziani. Solo una postazione avanzata del PKK riuscì a mantenere la cima del monte, proteggendo la popolazione in fuga. Ad aprire un corridoio umanitario furono poi le YPG che dalla Siria si fecero strada, coprendo la fuga ai sopravvissuti, ed in seguito riuscirono a riprendere il controllo della città assieme a combattenti yezidi. A partire da quel momento, le milizie di difesa popolare yezida, lo IBS, mise la MISTE e YJE femminili, mantengono la sicurezza dell'area e tutelano le strutture di autogoverno. A partire dall'anno scorso, la Turchia ha aumentato le pressioni sui governi locali per stroncare l'autonomia yezida, che ritiene collegata al PKK, arrivando nel gennaio scorso a minacciare un'operazione militare. Due settimane fa vi erano stati scontri fra civili e Peshmerga che cercavano di rientrare in città, mentre l'esercito iracheno aveva posto come termine ultimo per deporre le armi il 26 marzo scorso. L'operazione di questa notte risulta la prima offensiva contro la popolazione yezida, ma anche un grande rischio mediatico, poiché il genocidio di Shengal viene considerato in Medio Oriente come il peggior crimine perpetrato dall'ISIS e prova di colpevolezza delle forze armate irachene e Peshmerga rei di aver abbandonato la minoranza etnica che ora minacciano. Passiamo alla Siria. Mentre continuano gli attacchi della Turchia contro la Confederazione Democratica, un massiccio operazione di sicurezza è in corso all'interno del campo profughi di Al-Aul. All'interno della struttura risiedono migliaia di ex combattenti ISIS, oltre alle loro famiglie, e dall'inizio di quest'anno si erano verificati 45 assassini e centinaia di attentati nei confronti di chi decide di seguire i percorsi di reinserimento in società creati dall'amministrazione autonoma. L'operazione ha come obiettivo smantellare le cellule interne di Daesh e dal momento ha portato alla cattura di 53 membri di ISIS, fra cui 5 leader, e al sequestro di esplosivi improvvisati. Nel campo si sono verificati scontri durante le operazioni con la componente fedele al califfato. La situazione all'interno di questa città temporanea da più di 60.000 abitanti rimane comunque difficile a causa della distrazione delle forze di sicurezza provocata dalla Turchia e dall'embargo. Da anni la Confederazione chiede che venga istituito un tribunale internazionale per giudicare i membri dell'ISIS e che i paesi d'origine prendano in carico i propri cittadini. Fino ad oggi pochi paesi hanno concretamente risposto all'appello e solo una piccola parte dei bambini presenti sono stati affidati ai paesi di cui sono cittadini. Per la restante parte dei detenuti diventa estremamente difficile avviare percorsi di reinserimento a causa delle minacce della componente fedele all'ideologia del califfato. Libano. Continuano le proteste in tutte le città del paese, in particolare da parte degli studenti che oggi hanno occupato l'università di Adat, nella capitale, impedendo lo svolgimento degli esami. Nel frattempo continua a farsi sentire il premier francese, che pare essere l'unico interlocutore europeo della crisi governativa libanese. Nel fine settimana scorsa Macron ha fatto sapere di aver mobilitato l'Unione Europea per esercitare non meglio esplicitate pressioni su chi impedisce la formazione di un nuovo governo. La popolazione che occupa le strade dall'autunno del 2019 chiede tuttavia di potersi recare alle urne. Passiamo invece un attimo al Sud America, Brasile. Il 30 marzo i capi dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, Edson Puyol, Ilques Barbosa e Antonio Carlos Bermudez, hanno dato contemporaneamente le dimissioni, secondo i mezzi di informazione brasiliani, per contestare interferenze del presidente Bolsonaro. Il giorno prima Bolsonaro, sotto accusa per la gestione della pandemia, aveva effettuato un rimpasto nel suo governo, rimuovendo tra gli altri anche il ministro della difesa Fernando Azevedo e Silva. Una notizia a Mali, Francia. Secondo un rapporto pubblicato il 30 marzo dalla missione delle Nazioni Unite MINUSMA, un raid aereo condotto dall'esercito francese il 3 gennaio a Bounty, nel centro del Mali, ha causato la morte di 19 civili che partecipavano a un matrimonio e non solo di alcuni jihadisti, come sostiene Parigi. Il rapporto conferma la presenza tra i partecipanti di 5 miliziani dell'alleanza NIM legata ad Al-Qaeda. Sempre Niger, sempre Africa, Niger, spari nella capitale alla vigilia della proclamazione del nuovo presidente. Una mezz'ora di spari nella notte di Niamey, proprio nei pressi del palazzo presidenziale, dove oggi dovrebbe prendere l'incarico il neoeletto Mohamed Bazoum. Non si hanno al momento dichiarazioni ufficiali, ma secondo fonti locali si sarebbe trattato di un tentativo di golpe sventato dalla guardia presidenziale. Il paese rimane al centro di pesanti violenze da parte di ISIS e forti sono state le contese con il presidente uscente Ousmane, che rifiutava i risultati delle elezioni. Ciò nonostante, quello in corso sarebbe il primo passaggio di consegne avvenuto democraticamente nella regione dell'Africa occidentale. Sempre Africa, Repubblica Democratica del Congo. Il 30 marzo la Corte Penale Internazionale dell'AIA ha confermato in appello la condanna a 30 anni di prigione dell'ex capo ribelle Bosco Ntaganda, accusato di aver commesso crimini di guerra e contro l'umanità tra il 2002 e il 2003 nell'Ituri, nel nord-est del paese. Ntaganda è stato riconosciuto colpevole di vari crimini, tra cui omicidio, stupro e reclutamento di bambini soldato. E una notizia invece più generale che riguarda l'ambiente: secondo il rapporto annuale del Global Forest Watch, basato sui dati satellitari, 4,2 milioni di ettari di foreste tropicali sono stati distrutti nel mondo nel 2020, con un aumento del 12% rispetto al 2019. Si tratta di una superficie equivalente a quella dei Paesi Bassi. Il paese più colpito è chiaramente il Brasile, seguito dalla Repubblica Democratica del Congo. La causa principale di distruzione della foresta è fare spazio all'agricoltura. Ci spostiamo nel Nord America e particolarmente USA. Tre notizie calde calde. Allora, a pochi giorni dal suo ritorno alla Casa Bianca, Mayor, uno dei due cani del presidente americano Joe Biden e della moglie Jill, ha di nuovo dato un morso. Mannaggia! A inizio mese il pastore tedesco era stato riportato nel Delaware per un periodo di addestramento dopo un incidente simile nel parco della sua nuova residenza. Michael La Rosa, portavoce della First Lady, ha spiegato che il cane si sta ancora adattando al nuovo ambiente ha dato un morso durante una passeggiata all'accompagnatore. La persona, un dipendente del National Park Service, è stato visitato dal medico della Casa Bianca per precauzione e sta bene. L'altro cane della famiglia, il tredicenne Champ, aveva trascorso da piccolo del tempo alla Casa Bianca quando l'attuale presidente era il vice di Barack Obama, quindi per questo è più mansueto, ci dicono i tabloid. Incredibile, l'abbiamo data tutta. Passiamo invece a notizie più serie. È iniziato lunedì 29 marzo il processo per l'omicidio di polizia di George Floyd, ucciso a terra dagli agenti che lo avevano fermato il 25 maggio dello scorso anno a Minneapolis. Il timore nel processo è che anche in questo caso non si arriverà ad alcuna condanna da parte del sistema giudiziario USA, come già accaduto in passato per casi analoghi. Nel timore che questo possa riaccadere, a riaccendere le proteste, Minneapolis si presenta blindata all'avvio del processo. Anche oggi centinaia di persone si sono riunite fuori dall'edificio del tribunale e sono state installate barriere intorno agli edifici del governo nel centro della città, insieme alla presenza di elementi della Guardia Nazionale e della Polizia Statale. Chauvin è un tribunale, ma gli Stati Uniti vengono perseguiti per vedere se siamo arrivati in un luogo dove possiamo far sì che la polizia renda conto se viola la legge. Questo è quanto affermato dal reverendo Al Sharpton, un leader dei diritti civili, davanti ai manifestanti di fronte all'edificio del tribunale. Rodney Floyd, uno dei fratelli di George Floyd, ha detto: "Siamo ottimisti, abbiamo speranza. Questa volta dobbiamo avere fiducia nella legge e nella sua efficacia, ma non ne abbiamo in questo sistema. Speriamo di avere giustizia." Ben Crump, l'avvocato della famiglia Floyd, ha invece dichiarato: "Questo processo è un referendum se continueremo ad avere due sistemi di giustizia in America, uno per i bianchi e uno per i neri. L'obiettivo oggi è una giustizia equa per gli Stati Uniti. Diciamo come stanno le cose. George Floyd è stato torturato e l'agente Derek Chauvin deve essere ritenuto responsabile della sua morte." Sempre Stati Uniti, invece ci spostiamo parlando di sindacati. Come sapete, gli Stati Uniti in America sono un paese quasi totalmente asindacale, dopo principalmente l'epoca Reagan, che li ha spazzati via tutti. E quindi da dove può ripartire se non chiaramente da il colosso Amazon? Però incredibilmente dalla cittadina di Alabama, non certo una cittadina progressista. Oggi si concluderà un referendum tra i circa 6.000 lavoratori di un magazzino di Amazon a Bessemer in Alabama, non cittadina Alabama, lo stato in Alabama, per decidere sul diritto dei lavoratori di formare un sindacato. Sarebbe il primo per Amazon negli Stati Uniti. Ad oggi nessuna delle centinaia di migliaia di dipendenti dell'azienda è iscritta a un sindacato. Non è un caso. Amazon ha una lunga e documentata storia di opposizione alla sindacalizzazione dei propri dipendenti negli Stati Uniti, arrivando in vari casi a licenziare alcuni lavoratori che avevano provato a organizzare una rappresentanza sindacale. Negli Stati Uniti solo il 10% circa dei lavoratori aderisce a un sindacato, una delle percentuali più basse tra i paesi occidentali. A partire dalla presidenza di Ronald Reagan, i sindacati hanno subito una continua perdita di prestigio, potere e partecipazione nel paese. Molti vedono nelle elezioni di Joe Biden la speranza di ravvivare il movimento sindacale degli Stati Uniti. Biden, durante la campagna elettorale, aveva promesso di essere il presidente più a favore dei sindacati che abbiate mai visto, e durante la sua pluridecennale carriera politica ha intrattenuto stretti rapporti con varie organizzazioni sindacali. Nell'ultimo decennio Amazon è riuscita a raggiungere una forte crescita, accelerata dalla pandemia che ha reso i suoi servizi di consegna ancora più necessari, e è diventata la seconda più grande azienda americana per fatturato. Oggi Amazon ha più di 800 magazzini negli Stati Uniti, che impiegano oltre 500.000 di lavoratori, ed è il secondo più grande datore di lavoro privato del paese, superato solo dal Walmart. L'inesorabile crescita di Amazon negli Stati Uniti, che ha fatto del suo fondatore Jeff Bezos l'uomo più ricco del mondo, è da anni al centro di varie polemiche e rivendicazioni dei lavoratori. Nel 2018 l'azienda ha accettato di alzare il salario minimo dei propri lavoratori a $15 lordi all'ora, dopo forti pressioni e proteste da parte di esponenti del Partito Democratico e organizzazioni per i diritti dei lavoratori. Molti lavoratori e organizzazioni contestano i ritmi molto serrati a cui sono continuamente sottoposti i dipendenti di Amazon, con un sistema che monitora costantemente il lavoro dei dipendenti, spingendoli a ottimizzare continuamente i risultati e i tempi, spingendo i lavoratori ai limiti delle proprie capacità. E abbiamo visto anche qui in Italia, uno sciopero, e ne parliamo dopo? Ne parliamo fra poco anche di nuovo sul sciopero Amazon in Italia. No, l'abbiamo parlato però nelle scorse puntate, quindi se volete andare a risentirla. Comunque anche in Italia Amazon si muove. Comunque questo referendum negli USA assume un significato particolare anche per la sua collocazione geografica e demografica. L'Alabama, come vi dicevo appunto, è da decenni uno degli stati più conservatori in America, con un passato di segregazione razziale e discriminazione degli afroamericani, e i repubblicani che lo governano da 18 anni hanno approvato una serie di leggi per limitare i poteri e i margini d'azione delle organizazioni sindacali. Nel magazzino di Bessemer, l'85% dei lavoratori è afroamericano, dando a questo referendum un'importanza particolare anche rispetto al più ampio dibattito sulla giustizia e le discriminazioni razziali che negli Stati Uniti ha guadagnato maggiore rilevanza nell'ultimo anno. Per convocare il referendum, più di 2.000 lavoratori del magazzino hanno firmato, indicando il loro interesse ad aderire a un sindacato. Anche in questo caso Amazon ha fatto di tutto per impedire la formazione di esso. Ha assunto una società di consulenza specializzata nel mantenere i luoghi di lavoro liberi dai sindacati, secondo le sue stesse dichiarazioni. Amazon ha mandato SMS ai lavoratori incoraggiandoli a votare no al referendum. Hanno creato un sito web contro i sindacati e pagato sponsorizzazioni su Facebook per promuoverlo. Intanto questa battaglia ha preso dimensioni nazionali, con vari esponenti del Partito Democratico che si sono espressi a favore della sindacalizzazione dei dipendenti, tra cui Elizabeth Warren e Bernie Sanders, che negli ultimi giorni della campagna elettorale è andato di persona a Bessemer per visitare lo stabilimento e tenere un comizio in favore del referendum. La questione è arrivata anche all'attenzione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che ha pubblicato un video in cui ha espresso il suo pieno sostegno ai sindacati e alla contrattazione collettiva, e senza menzionare esplicitamente Amazon, ha citato il referendum in Alabama, ricordando che ogni lavoratore ha il diritto di scegliere se sindacalizzarsi o meno, senza interferenza da parte dei datori di lavoro. Comunque si concluda questo voto, in molti pensano che negli Stati Uniti si sia aperta una nuova stagione di lotte dei lavoratori e rivendicazioni sindacali, e che questo sia solo il primo passo in una campagna nazionale per sindacalizzare i lavoratori di Amazon e dell'intero settore della logistica. SpaceX, rimaniamo diciamo in America con Elon Musk, perché c'è stato un nuovo fallimento per la missione spaziale di SpaceX. Nella nebbia del Texas è esplosa la Starship SN11, o 11, il prototipo di astronave di SpaceX, l'azienda aerospaziale dell'imprenditore appunto sudafricano Elon Musk. Dalla Starbase di Boca Chica, al confine tra Stati Uniti e Messico, il salto non è riuscito nemmeno stavolta. Il razzo è esploso in cielo durante la fase di caduta controllata. Questo è stato il quarto modello di navicella in scala reale in acciaio inossidabile ad essere lanciato da dicembre. Poco dopo l'incidente, spiega Elon Musk su Twitter, sembra che il motore 2 abbia avuto problemi durante la salita, non abbiamo raggiunto la pressione giusta della camera operativa durante l'atterraggio, ma in teoria non era necessario. La tecnologia che sta mettendo a punto SpaceX è ad altissimo livello e nel percorso di perfezionamento i fallimenti sono da mettere in conto. O Starship SN9 nel test inizio febbraio, già lo Starship 9 era effettivamente atterrato, ma esplodendo pochi istanti dopo. Atterraggio riuscito senza problemi invece per lo Starship SN10 ad inizio marzo. Nell'ultimo anno SpaceX ha completato due test di volo a bassa quota con altri modelli, l'SN5 e l'SN6, e lanciano numerosi satelliti e lanciato numerosi satelliti obiettivo Marte. Elon Musk non demorde, ha recentemente annunciato l'assunzione di centinaia di tecnici e ingegneri e ha lanciato il suo piano più ambizioso: portare gli esseri umani su Marte entro il 2023, cioè 10 anni prima dell'obiettivo della NASA di far atterrare gli astronauti sul pianeta rosso. Vuole fuggire! Portaci con te. No, passiamo invece alla Slovacchia, notizia invece più vicina ai nostri confini. Il premier slovacco Igor Matovič annuncia le dimissioni dopo le critiche ricevute per la gestione della pandemia e la sua decisione di acquistare il vaccino russo Sputnik. Matovič getta la spugna per far posto al ministro delle finanze Eduard Heger. Per favore perdonatemi per tutti gli errori che ho commesso durante lo scorso anno, ha dichiarato ai giornalisti il capo del governo dimissionario. Dopo la sua nomina a premier, Eduard Heger, 44 anni, ministro delle finanze da un anno, ha ringraziato Igor Matovič dicendo che ha combattuto il male e la mafia per 10 anni. Diventando ministro della finanze il 21 marzo del 2020, Heger, ex economista e uomo d'affari di 44 anni, appartiene allo stesso partito politico conservatore di Igor Matovič, cioè OLAN, gente comune.
I'm a maniac for the song of soca. It excites me so I get fun.
Allora, notizia invece piuttosto lunga in salsa dell'Uro dei Balcani con questo allarmismo e riarmo mondiale, e quindi ve la leggo. Appunto, rapporti Turchia-Russia con in mezzo la Siria. Il comando russo da alcuni giorni sta preparando un attacco devastante sulla zona nord della Siria ad Idlib, dove sono arroccati i terroristi filoturchi appoggiati dalle forze turche. Oggi è iniziato il processo di attacco russo-siriano contro Idlib con i primi attacchi dell'aviazione russa. La Russia ha nuovamente bombardato posizioni difensive a Idlib equipaggiate da militari e mercenari turchi. Dopo che la Turchia ancora una volta ha sventato l'operazione dei militari russi e siriani per evacuare i civili da Idlib, le forze aerospaziali russe hanno lanciato un'altra serie di potenti attacchi aerei sulle posizioni dei mercenari turchi nella regione. Secondo i dati presentati, i cacciabombardieri Su-34 hanno lavorato sulle posizioni dei jihadisti, a seguito nella quale sono stati distrutti un quartier generale dei militanti, diverse aree fortificate e attrezzature jihadiste. La tensione fra Russia e Turchia per causa della Siria è fortissima. Erdogan, sulla base delle sue dichiarazioni, oltre alle sue ingerenze sul nord della Siria, pretendeva di intervenire in aiuto dell'Ucraina per far recuperare la Crimea, che da 7 anni fa parte dell'integrante del territorio russo. Si era saputo nei giorni scorsi che in Ucraina il regime di Kiev stava preparando un grande attacco contro il Donbass, che poi è stato fermato all'ultimo momento da ordini di Washington. Nonostante questo, è continuato l'accumulo di forze militari, mezzi corazzati, artiglieria e altre attrezzature verso le frontiere con le repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk, sempre il Donbass. Stanno avvenendo cose strane in questo periodo anche nel Mar Nero. Il Dipartimento di Difesa russo ha mobilitato 4 sottomarini della classe Varsavinka e contemporaneamente ha trasferito 4 unità navali di superficie dal Mar Baltico al Mar Nero, incluse 3 grandi navi da sbarco, mentre la flotta russa del Mediterraneo si è avvicinata alla costa nord della Siria. Tutto indica che si avvicina all'ora X per l'offensiva. Chiaramente questo non lo sappiamo, sono notizie recenti di movimenti di truppe. La Turchia, che non nasconde le sue ambizioni geopolitiche, ha ricevuto un nuovo corridoio di passaggio dall'Asia centrale al Mar Caspio, grazie al suo alleato dell'Azerbaigian, e si sta muovendo per espandere la sua influenza e creare un'alleanza nei paesi filoturchi dell'Asia centrale. La Russia sta preparando una risposta militare dura ai piani turchi e in primo luogo sta predisponendo un'offensiva massiccia sul nord della Siria, dove sono presenti i gruppi filoturchi. Dalla base aerea russa di Khmeimim si stanno sparando missili Kalibr che colpiscono i rifugi dei terroristi e distruggono le loro fortificazioni. L'artiglieria siriana ha iniziato a martellare le posizioni turche e l'aviazione russa sta effettuando le sue incursioni. Si segnala che nella base russa in Siria sono arrivati altri 4 aerei Su-34 per fortificare l'azione aerea. Mosca ha inviato un ultimatum ad Ankara avvisando che colpirà la zona di Idlib e che non si fermerà nella sua offensiva. Le grandi navi a trasporto mobilitate dal Mar Caspio saranno quelle che porteranno carri armati ed artiglieria per appoggiare le forze siriane provenendo dalla Crimea. Nello stesso tempo, l'arrivo di fregate missilistiche, sottomarini e nuove forze aeree significa che la Russia sta preparando un'offensiva che sarà la maggiore da molti anni. In questi stessi giorni, la zona di Idlib viene sorvolata da droni senza pilota iraniani e questo lascia prevedere una partecipazione di forze iraniane nella nuova offensiva. Ankara ha recepito il messaggio e si è preparata a mosse di ritorsione. Fra queste, sembra che stia esaminando la possibilità di chiudere il Bosforo al transito delle navi russe. Questo sarebbe molto grave e pregiudicante per la Russia e provocherebbe un conflitto generale. Nel Donbass, nel frattempo, stanno iniziando ad affluire alcuni migliaia di volontari russi in appoggio alle forze separatiste del Donbass, il che significa che si prevede lo scoppio delle ostilità che potrebbe verificarsi in aprile, quando sarà completo il disgelo del terreno nella regione. Non si può prevedere quale sarà lo sviluppo della situazione, ma se l'Ucraina attaccherà il Donbass non si può escludere un intervento diretto dell'esercito russo per tutelare i circa 350.000 cittadini russi che sono presenti nel Donbass. Un intervento diretto della Russia in quel caso non si fermerebbe sul confine, ma potrebbe arrivare in profondità sul territorio ucraino e portare al collasso lo stesso stato dell'Ucraina. Queste sono solo supposizioni dell'articolo preso da Sicurezza Internazionale Lewis, però questi movimenti di truppe sono, per la maggior parte, insomma, sono confermati. Una notizia che però proprio non si scollega, perché abbiamo sentito dell'intervento dell'Iran, del possibile intervento dell'Iran in Siria, E c'è però una notizia invece che lega Cina e Iran. Infatti il New York Times e l'agenzia di stampa iraniana Fars New Agency riferisce che è stato appena sottoscritto un accordo di investimento Cina-Iran nel valore di 400 miliardi di dollari. L'accordo comprenderebbe anche una componente militare. Questo è un grande svolta per i legami energetici ed economici. La CNPC, una delle compagnie petroliere statali cinese, petrolifere cinese, aveva cancellato il suo investimento in South Pars nel dicembre 2018, mentre le relazioni Cina-USA stavano migliorando. Tuttavia ora le tensioni tra gli USA e i due paesi hanno convinto a stringere un solido partenariato. L'intesa ha una grande potenziale per l'Iran in quanto gli consente di fuggire dalle sanzioni USA. L'accordo è in parte segreto, ma nel luglio 2020 l'agenzia russa di comunicazione Neftegaz era stata in grado di rivelare che l'accordo comprende i seguenti punti. Abbiamo riassunto fondamentalmente i punti, ci sono informazioni anche più esplicative riguardo a questo accordo, potete cercarlo in rete cercando accordo Cina-Iran New York Times. Allora, nell'accordo c'è petrolio e gas. La Cina sta investendo 280 miliardi di dollari nello sviluppo delle industrie petrolifere e petrolifere cinesi e petrolifere iraniane. Poi, infrastrutture. La Cina parteciperà alla creazione delle infrastrutture di base dell'Iran, che sarà completamente coordinata con il gruppo geopolitico chiave della Cina, cioè One Belt, One Road. Le dimensioni, invece, c'è una dimensione anche militare, appunto come dice l'inizio dell'articolo. Tuttavia, a questo accordo è stato ora aggiunto un altro elemento che potrebbe cambiare gli equilibri geopolitici in Medio Oriente. All'inizio di luglio 2020, il leader supremo Ali Khamenei ha accettato di espandere l'accordo esistente per includere nuovi elementi militari proposti da alti funzionari dell'IRGC, cioè il Corpo della Guardia Rivoluzionaria Islamica, e agenzie di intelligence. È prevista la cooperazione tra le forze aeree e le forze navali. La partecipazione della Russia a queste cooperazioni non è esclusa e si collega appunto alla notizia di prima. Allora, ultime due notizie internazionali per poi lasciare spazio a notizie nazionali. La prima è Armenia. Viene dall'Armenia. Il primo ministro dell'Armenia, Nikol Pashinyan, ha annunciato il 28 marzo che ad aprile rassegnerà le dimissioni. Come sapete, se ascoltate il ruolo dei Balcani, le pressioni su Pashinyan sono dovute all'accordo fatto per la fine degli scontri fra Azerbaigian e Armenia nell'area della Repubblica di Artsakh, o nota come Nagorno-Karabakh. Quindi, ad aprire a segnalare le dimissioni, il premier armeno ha spiegato che si tratta di una mossa necessaria per poter indire ufficialmente il 20 giugno le elezioni straordinarie del Parlamento per normalizzare la crisi interna. Le dichiarazioni del premier sono state rilasciate durante una visita effettuata il 28 marzo presso il villaggio di Aragats, situato nella zona nord-est dell'Armenia. Pashinyan ha dichiarato che si dimetterà solo formalmente, poiché continuerà a ricoprire la carica di primo ministro fino a giugno. Nel frattempo, lo stesso 28 marzo, i rappresentanti dell'opposizione si sono radunati di fronte al Parlamento di Erevan per protestare contro il governo, sottolineando il fatto che le eventuali dimissioni di Pashinyan non saranno sufficienti a placare la crisi interna, poiché questa non rappresenta altro che una formalità. Tra i manifestanti era presente anche il capo del partito di opposizione, cioè il Movimento per Salvare la Madre Patria, che è Ishkan Sagetelayan. Quest'ultimo ha affermato che farà il possibile per evitare che il premier continui a svolgere la carica di primo ministro anche in seguito alle sue dimissioni. L'opposizione ha dichiarato che, insieme al suo partito, cercherà di trasformare le dimissioni da de jure in dimissioni de facto. You might well say I'm going off the rock. Ultimissima notizia internazionale, Myanmar continua ad aggiungere notizie di violenza nel paese dopo il colpo di stato ad opera dei militari. La popolazione erige barricate nella città e sfila in manifestazione nonostante il coprifuoco imposto. I militari rispondono con le armi uccidendo centinaia di civili ogni giorno. Ieri è stato riportato l'uso persino di lanciarazzi contro manifestanti nella capitale. Nelle aree periferiche del paese intanto viene organizzata la resistenza armata ai golpisti. L'organizzazione di solidarietà Rohingya dichiara di aver ucciso 20 soldati, mentre nel nord diversi sono i poliziotti arrestati dalla popolazione e la Kashin Independence Army ha preso possesso di diversi centrali di polizia nello stato omonimo. Nel frattempo la Thailandia respinge al confine i profughi in fuga dal paese.
Tuesday I go in soul and savanna to skin a spark. The talk is me. But I come into trouble, dog boy. I come into a sofa.
E andiamo infine alle notizie nazionali, che ho già perso. Questa era l'Armenia, Myanmar nazionale. Intanto iniziamo parlando di spionaggio. Perché? Perché nella serata di ieri i carabinieri del ROS, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Roma, hanno fermato un ufficiale della Marina Militare e un ufficiale delle Forze Armate Russe di stanza nel nostro paese. L'operazione è effettuata nell'ambito di una prolungata attività informativa condotta dall'Agenzia Informazione e Sicurezza Interna con il fattivo supporto dello Stato Maggiore. È stato appunto investito il raggruppamento, ha riguardato un capitano di fregata della Marina Militare e un ufficiale accreditato presso l'ambasciata della Federazione Russa, entrambi accusati di gravi reati attinenti allo spionaggio e alla sicurezza dello Stato. L'intervento è avvenuto in occasione di un incontro clandestino tra i due, sorpresi in flagranza immediatamente dopo la cessione di documentazione classificata da parte dell'ufficiale italiano in cambio di una somma di denaro. All'esito degli accertamenti di rito, l'ufficiale è stato tratto in arresto, mentre la posizione del cittadino straniero è tuttora al vaglio in relazione al suo status diplomatico, e cioè essendo un diplomatico non può essere espulso, però è stato richiesto un incontro con l'ambasciata russa. E rapporti tra Italia ed Egitto. Il ministro della difesa Guerini sostiene che la cooperazione militare e poliziesca con l'Egitto si sarebbe rarefatta dopo l'omicidio Regeni. I fatti dimostrano invece il contrario. Sia la cooperazione militare sia le operazioni di addestramento della polizia egiziana da parte di quella italiana vanno a gonfie vele. L'Italia è arrivata a caldeggiare la candidatura dell'Egitto come accademia di polizia per gli altri stati africani, pensa un po' te. Nel settembre 2018, infatti, i militari italiani sono stati impegnati in una lunga e complessa esercitazione aeronavale e terrestre nell'Egitto nord-occidentale, operazione Bright Star, accanto ai reparti d'élite delle forze armate egiziane e USA, e di quelle di altri due imbarazzanti partner medio orientali, cioè l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, contestualmente impegnati a bombardare la popolazione civile in Yemen anche con velivoli e bombe made in Italy. Peccato però che della partecipazione italiana alla maxi esercitazione multinazionale in Egitto non c'è traccia nei report dello Stato Maggiore della Difesa, di norma prodigo a fornire particolari sugli uomini e i sistemi d'arma impegnati nei giochi di guerra d'oltremare. Nel 2017 un accordo per la creazione di un centro internazionale di formazione specializzata nel settore del controllo delle frontiere e della gestione dei flussi migratori, e il centro è stato poi istituito a El Cairo, proprio nell'Accademia che da tempo da tempi remoti forma la sanguinaria forza dell'ordine egiziana. Il programma di formazione al Cairo è stato interamente finanziato dal Ministero dell'Interno italiano grazie al Fondo Interno per la Sicurezza con contributi UE di un milione, abbondantemente più di un milione di euro, ed è stato cogestito dai funzionari italiani ed egiziani. Dal 2018 al 2020 l'Italia ha partecipato a diverse operazioni di addestramento con le forze armate egiziane. Il 1 dicembre 2019 il ministro dell'interno dell'Egitto annunciava la firma a Roma di un protocollo che prorogava sino alla fine del 2021 le attività di formazione e addestramento congiunte tra la polizia egiziana e quella italiana. Sull'indigesta partnership con le forze dell'ordine egiziane responsabili di torture e omicidi, il Viminale ha preferito sino ad oggi mantenere il silenzio. Nonostante dalla scomparsa del giovane ricercatore a capo del Viminale vi si siano alternate quattro persone, cioè Alfano, Minniti, Salvini e Lamorgese, il modus operandi è sempre lo stesso: finanziare, addestrare, armare nell'ombra i partner egiziani. Rimandiamo a un articolo di approfondimento e a una radio intervista che potete trovare su Radio Blackout di Torino, andandovi a cercare in particolare appunto Italia-Egitto, le liaison dangereuse. su con la musica. E andiamo in Lombardia, Milano, sanità. In Lombardia l'assistenza sanitaria è sempre più un miraggio per chi non ha soldi per cliniche e ambulatori privati. Negli ospedali, infatti, di San Paolo e di San Carlo la situazione è difficilissima da molti mesi. Di questi giorni la notizia che i 39 milioni di euro destinati a manutenzione e riqualificazione dei due ospedali sono scomparsi dal bilancio. Le razionalizzazioni introdotte con la riunificazione amministrativa servono a ridurre i costi, ma peggiorano il servizio. Chiudere alcuni reparti chiave mette a rischio la vita di molte persone. Non serve una laurea in medicina per comprendere le conseguenze, anche fatali, di queste scelte scellerate. Medici e infermieri che denunciano la situazione sono sotto costante ricatto e rischiano il posto. Questo accade in un quadro di corruzione dilagante. Il professore universitario messo a capo della commissione incaricata della direzione di giudicare i medici ribelli che durante la seconda ondata pandemica denunciarono la situazione del pronto soccorso è uno dei tanti baroni finiti nell'inchiesta di Concorsopoli. Nel processo per la mensa dei poveri sono finiti assessori regionali e comunali. La scelta di favorire la sanità privata a discapito degli ospedali e ambulatori pubblici è confermata dalla decisione di svendere alcuni terreni nell'area dell'ex Expo per costruire un nuovo ospedale privato, mentre per i poveri mancano i servizi essenziali. Basta vedere che al San Carlo e al San Paolo i reparti Covid sono divisi dai reparti non Covid da due strisce colorate parallele sul pavimento. La mancata separazione delle aree è dovuta all'assenza degli investimenti necessari a mettere in sicurezza strutture che ad oggi continuano ad essere bombe biologiche. Eliminare le componenti più radicali, inviare contestazione disciplinare ai lavoratori più combattivi è la strategia utilizzata dall'azienda sanitaria per cercare di tappare la bocca ad ogni forma di protesta. Sinora, per fortuna, non ci sono riusciti. Anche questo arriva da un articolo di Radio Blackout Milano. Ancora tagli alla sanità per approfondire.
I'm a maniac for this song of soca. It excites me so I get fucked all over.
Italia estate 2021. È iniziato il conto alla rovescia per il 15 giugno quando, secondo le indicazioni fornite dal capo della task force europea sui vaccini, Thierry Breton, esordirà il passaporto vaccinale europeo, il documento che permetterà di muoversi tra i paesi europei una volta vaccinati. È iniziato anche il conto alla rovescia verso l'estate 2021, una stagione che nelle attese degli operatori del turismo, anche grazie a un'accelerazione della campagna vaccinale, dovrebbe rilanciare il comparto dopo lo stop di oltre un anno per l'emergenza sanitaria coronavirus. Il 2020, secondo lo scenario delineato da Smart Union Camere, è stato chiuso con 53 miliardi di ricavi in meno rispetto al 2019. Alcune regioni italiane si preparano ad offrire pacchetti turistici creati ad hoc per nuovi target, quindi ritagliati su misura, dove ad esempio, il Piemonte ha identificato come possibili clienti i 400.000 lavoratori europei in smart working o in lavoro agile in italiano. Visit Piemonte ha calcolato che lo 0,01% della popolazione di 6 dei paesi europei a clima più freddo basterebbero per aumentare l'indotto turistico e portare 500.000 di pernottamenti in più nelle strutture ricettive della regione. Lo hanno chiamato Holiday Working, una soluzione che consente di coniugare l'attività lavorativa in modalità appunto smart working con la disponibilità di tempo libero da spendere nei luoghi più belli della regione Piemonte. In Emilia Romagna invece guardano ad un target più classico, i turisti tedeschi che negli anni 60 frequentavano in massa la Riviera Adriatica. semplicemente. La Romagna del sole e del mare e del buon cibo, facciamo un salto indietro nel tempo di 50, 70 anni. Del buon cibo, appunto, e della sua proverbiale accoglienza, sarà al centro di una campagna pubblicitaria cross-mediale tra televisione e nuovi media, pensata per il mercato tedesco, con un investimento di appunto in comunicazione di un valore di, insomma, di più 300.000 euro, fino ad arrivare, dice, sviluppare azione di comunicazione per un valore di oltre 1 milione di euro. D'altro canto, si sa, la crisi sanitaria non si può affrontare che con una ribrandizzazione dei territori. Purtroppo, lo vediamo. Allora, droni su Cremona, avete sentito bene? Droni su Cremona, quelle cose che dicevano, ah, ma non possono volare, non c'è l'assicurazione, non c'è quella. Beh, intanto, le medicine arrivano in farmacia dal cielo, trasportate da un drone. Infatti, si tratta del primo trasporto di merci con un drone autorizzato da ENAC, che è appunto l'autorità che regola l'aviazione civile. Il trasporto e che vietava di fatto l'utilizzo dei droni in aree, quantomeno nelle aree urbane, nelle aree con una densità non scarsa. Il trasporto tramite il velivolo azionato a distanza verrà effettuato tra due farmacie distanti poco più di 6 km, una a Piacenza, l'altra a Isola Dovarese. Entrambi piccoli centri di provincia di Cremona. 10 minuti di volo per un chilo di farmaci. ENAC ha dato il via libera alla sperimentazione, e dopo Pasqua verranno effettuati i test sul campo. Ecco qua come, appunto, no? L'abbiamo detto tante volte anche in radio, come la questione sanitaria sia di in là per insomma, nuovi sbocchi per il mercato, per il commercio, soprattutto per la logistica. Bene. E una notizia inerente alla lotta Notav, perché oggi Nicoletta Dosio ha ricevuto una nuova citazione in giudizio. Negli atti vi è l'elenco delle evasioni che avrebbe commesso nell'inverno del 2016, quando dichiarò, evasioni era naturalmente fra virgolette, è un articolo preso da Notav Info, quando dichiarò pubblicamente che non avrebbe rispettato le misure arbitrarie e ingiusta che le era stata imposta dal Tribunale di Torino per aver partecipato a una manifestazione Notav 5 anni prima. Ci chiediamo quanto sarà costato alla collettività lo zelo della questura di Torino e quanto si deve essere sentito cretino il grigio funzionario che ha trascritto i movimenti di questa signora ultra settantenne per andare a passeggiare in montagna, fare la spesa al mercato e partecipare a qualche nuova iniziativa contro l'evastazione del Val Susa. Ci sarà mai modo di mettere fine all'imbarazzo e al ridicolo di cui fa prova la procura di Torino contro il movimento Notav? Si chiede notav.info. Bene, forse dobbiamo un po' affrettarci perché sono già 10 alle 2, alle 2 si stacca il collegamento alle reti unificate, quindi va subito alla notizia di Piacenza della FedEx TNT. Si è tenuto ieri un incontro in prefettura sulla chiusura del sito FedEx TNT di Piacenza, quello famoso. Tutti i soggetti al tavolo, l'Emilia Romagna, la regione, la prefettura, governo, sindacato, sindaco di Piacenza, l'ispettorato del lavoro, hanno condiviso il fatto che la chiusura è un inaccettabile affronto, imputabile unicamente all'arroganza della multinazionale americana e in linea con il pesante piano di ristrutturazione che FedEx aveva annunciato già nei mesi scorsi. L'obiettivo pare essere quello di usare la crisi Covid per sbarazzarsi della maggior parte dei lavoratori a tempo indeterminato e sostituirli con un esercito di precari senza tutele e con salari da fame. È sotto gli occhi di tutti il fatto che in tutto il comparto di logistica sia in atto una chiara tendenza all'amazonizzazione dei rapporti di lavoro e delle relazioni sindacali. Lo sciopero del Sicobas in gennaio aveva come punto prioritario l'impegno a mantenere in attività il magazzino di Piacenza, poiché era nota da un anno l'intenzione di chiudere in marzo, essendo stato annunciato dalle stesse FedEx. L'avvertenza, dopo la brutale aggressione subita dai lavoratori in sciopero, aveva prodotto la stipula di un accordo davanti al prefetto che garantiva la salvaguardia dei livelli occupazionali e che viene oggi disatteso con la decisione
della chiusura. Per 3 settimane dopo la fine dello sciopero l'azienda ha lavorato a pieno ritmo e tutto pareva avviato al meglio. A favorire la volontà di FedEx TNT di giungere all'eliminazione dello stabilimento è però intervenuta l'azione repressiva di procura e questura. Sin dal giorno degli arresti di Pallavicini e Arafat, l'azienda si è approfittata per operare una serrata padronale illegale nel nostro ordinamento, cercando di sfruttare l'assenza di rappresentanti sindacali per raggiungere il proprio scopo. L'obiettivo dichiarato della multinazionale è quello di ridurre il costo del lavoro, semplicemente tornando a quello che non esitiamo a definire schiavitù, dimenticata ormai dal lontano 2011 a Piacenza. Ciò che vogliono è unicamente eliminare il magazzino che vanta la miglior condizione economica per i lavoratori. Bene, e molto rapidamente andiamo al locale, notizie da Firenze, dall'area fiorentina. La prima è l'aeroporto, ne abbiamo già parlato anche mercoledì scorso, è una notizia che stiamo seguendo, e è stato indetto un presidio da USB per dopodomani, venerdì 2 aprile alle ore 10 davanti all'aerostazione partenze dell'aeroporto di Firenze. La chiamata è specifica per le lavoratrici e i lavoratori di Toscana Aeroporti Handling, dei lavoratori, insomma persone che lavorano negli aeroporti di Pisa e Firenze. Sono in agitazione da diverse settimane a causa dell'intenzione e dell'intenzione dichiarata di cessione della controllata per la quale lavorano ai privati da parte del gestore Toscana Aeroporti. Non si ferma neanche la pressione sulle istituzioni. In un comunicato stampa, i consiglieri di opposizione SPC, Palagi e Bundu e 5 Stelle dichiarano che siamo riusciti a sbloccare il testo di una risoluzione in cui chiediamo al nostro ente, analogamente a quanto fatto dal Comune di Pisa e Regione Toscana, di sostenere le mobilitazioni delle lavoratrici e dei lavoratori dell'handling aeroportuale del territorio, portando all'attenzione l'incapacità dei soggetti privati di tutelare i livelli occupazionali, specialmente in una situazione socio-economica come quella attuale. La passa palla al...
La palla passa
alla conferenza dei capogruppo per la votazione dell'atto che, come sottolineano i consiglieri, non può aspettare tanto, visto che parliamo di centinaia di persone che rischiano di perdere il posto di lavoro. E priorità alla scuola, il Nodo Fiorentino convoca una giornata di mobilitazione per oggi, mercoledì 31 marzo 2021, alle ore 14 davanti alla prefettura. E in un comunicato specifica che ci troviamo di fronte alla prefettura per denunciare l'inadeguatezza delle politiche statali e continuare a far sentire la nostra voce all'amministrazione locale. Sarà presente all'incontro l'avvocatessa Alessia Lastrucci, corresponsabile del ricorso al TAR, per illustrarci gli importanti risultati ottenuti con il comitato Rincorriamo la scuola. Usciamo dagli schermi. Opporsi oggi alla chiusura delle scuole significa combattere per il futuro dei e delle nostre giovani e del paese. E di sorveglianza speciale e di come iniziare a combatterla. Appuntamento domani alle ore 18 presso l'occupazione di Viale Corsica 81 per iniziare ad analizzare la tendenza, ultimamente piuttosto frequente, ad utilizzare misure preventive quali la sorveglianza speciale e capire come affrontarla a livello politico. Infatti, in seguito agli scontri del 30 ottobre a Firenze, ad una compagna è stata recapitata non una denuncia, bensì un invito a presentarsi in tribunale il giorno 14 aprile 2021 per presenziare all'udienza in cui verrà deciso o meno l'applicazione della sorveglianza speciale contro di lei, indetto per tale giorno appunto un presidio di solidarietà, parliamo del 14 aprile, che ci auguriamo fra l'altro di poter seguire con attenzione visto che sarà mercoledì. Allora, ultime notizie: Campi Bisenzio, si scalda l'aria nel supermercato Panorama perché l'assemblea sindacale dichiara l'intenzione di indire uno sciopero ad oltranza nei confronti di un'azienda che tiene comportamenti, a loro dire, indecenti da anni e che ha in mente un trasferimento al di fuori del superstore I Gigli. Panorama, una delle pochissime aziende della CDO aver richiesto l'attivazione della cassa Covid, nell'ultima procedura decide di dividere i lavoratori in due gruppi, freschi ed industriali, applicando tutta la percentuale oraria di riduzione pari al 40% solo ai lavoratori nell'area industriale, venendo meno ai criteri previsti di un'equa rotazione tra i lavoratori, considerato che quasi tutti sono inquadrati contrattualmente al quarto livello come addetti alla vendita. Ma i lavoratori e le lavoratrici specificano che è solo l'ultima delle questioni che non vanno giù, tra pressioni per il lavoro domenicale, obbligo di ferie con preavvisi inesistenti e scuse accampate con motivazioni di strategie commerciali. Numerose le diffide inviate all'azienda dai legali e dal sindacato USB che non hanno ricevuto risposta. Si attende degli accertamenti richiesti sia all'INPS che all'Ispettorato del Lavoro. Intanto lo sciopero è a oltranza a inizio. E ancora l'industria, Sesto Fiorentino, siamo l'industria della moda, chiude oggi lo stabilimento di Roberto Cavalli allo Smannoro. Il nuovo proprietario, il magnate arabo Hussein Sawani, aveva già annunciato circa un anno fa l'intenzione di trasferire tutto a Milano, portandosi dietro chi era disposto a seguirlo. Molte le persone che non hanno accettato la proposta, alcune delle quali si sono ritrovate questa mattina di fronte allo stabilimento per manifestare la loro delusione. Davanti ai cancelli è stato appeso uno striscione con su scritto: qui giace la Roberto Cavalli 1970-2021, ne danno il triste annuncio 170 dipendenti privati di sede e dignità e abbandonati dalle istituzioni. Ultima notizia, sempre sulla vertenza di Sesto Fiorentino. La vertenza è tempo tuta, Unicoop Firenze perde anche in appello. Ecco la sentenza numero 212 del 2021, emessa nei giorni scorsi, che il magistrato D'Amico rigetta il ricorso in appello di Unicoop Firenze in merito alla vertenza su tempo tuta promossa dai lavoratori del superstore di Sesto Fiorentino, l'Ipercoop per intendersi, e per la quale i giudici si erano già espressi accogliendo il ricorso dei lavoratori con la sentenza di primo grado emessa nel 2019, dove il giudice riconobbe ai lavoratori ricorrenti il diritto di indossare e togliere gli indumenti per lo svolgimento dell'attività durante l'orario di lavoro e non fuori. Come specificato dalla sentenza in primo grado, Unicoop Firenze dovrà pagare gli arretrati nella misura di 10 minuti di straordinario per ciascun giorno lavorato a partire da luglio 2007 fino alla data della sentenza, che era il 2019, quindi sono 12 anni di 10 minuti ogni giorno da rimborsare alle persone che lavoravano lì. Con la perdita di ricorso in appello, il giudice inoltre condanna l'azienda al pagamento delle spese processuali che ammonterebbero a circa 170.000 euro, una somma notevole. 17.000 euro, scusate, sì, una somma ridicola, si può dire, per l'Ipercoop, come probabilmente per l'Ipercoop potrebbe essere ridicola, o comunque non così influente, quei 10 minuti per chi vi lavora. Comunque, siamo in chiusura, sono le 14, il bollettino dell'inquinamento dell'aria, gli do un occhio alla mappa così al volo, si vedono le centrali, la Toscana, va bene, al di sotto dell'Appennino sono praticamente tutti pallini verdi, quindi una buona qualità dell'aria, escluso Genova, c'è un pallino rosso, mentre nera è l'area milanese con punte molto alte, fra l'altro in via Artuno si leggono 78 e 87 di concentrazioni, ma a Cernasco, che forse è ancora più vicino, ancora più alte, 110 e 128, così come nera è tutta l'area della Laguna Veneta e fra Veneto e Alto Veneto anche, mentre un punto rosso sull'Appennino nei pressi di Modena, arancione invece nei pressi di Mantova. E questo è un po' veloce, ma giusto per dare un'idea, perché vi do anche un abbocco ai palinsesti su Radio Spore, trovate alle 15 mezz'ora Deco, che è una replica, alle 17 Caleidoscopio, alle 19.30 Masto Radio. Radiogramma, l'emittente genovese, dal Buridda, alle 14 fino alle 16 Break to the Past, dalle 16 alle 17 Raccontami una fiaba a merenda. Radio Forte, dal Forte Prenestino, alle 15.55 Note al margine B, alle 16 Info Shop Talk. Su Radio Wombat abbiamo invece alle 14.30 Radio Contado, con il quale non ci siamo collegati quest'oggi, purtroppo sorpresa, andremo ad ascoltare. Alle 17.30 Buongiorno Palestina, alle 22.30 Slick Chic. Quello che posso fare oltre a questo è, prima di chiudervi, potrei darvi un po' magari l'indirizzo, l'accesso ai siti web delle radio, ricordandovi che tutte e quattro trasmettono sulla stessa frequenza, che è la 13.59 delle onde medie o mediocri, come a noi piace dire. Il Wombat, il ruggito del Wombat è tornato a solcare l'etere fiorentino, ma non solo toscano, giusto da qualche giorno a causa dei tanto famosi appunto problemi tecnici. Beh, fortefrenestino.net/radioforte, radiowombat.net, radiospore.oziosi, buridda.org/radiogramma. Questi sono i siti, le piattaforme sui quali potete andare a trovare tutto quello che noi facciamo, compresi gli indirizzi al quale scriverci. Detto questo, 14.03 di mercoledì 31 marzo, la redazione bombata vi saluta con il consueto Iuri!
Radio Giornale Ciuma Pirata.